Torni. Allora, come detto prima di raggiungerti telefonicamente, oggi ti abbiamo disturbato per chiederti di raccontarci e di commentare questa decisione dell'Europarlamento della scorsa settimana, con cui è stata revocata l'immunità parlamentare all'ex presidente del governo catalano Puigdemont e ai due suoi ex ministri che si erano rifugiati tutti e tre a Bruxelles per sfuggire proprio alla giustizia spagnola. Ecco, ti chiederei di farci intanto una rapida sintesi dei fatti e poi appunto, volevamo sapere il tuo parere perché ci sembra sia una questione che, se non esuli, insomma, vada comunque oltre lo scontro in atto ormai da diversi anni fra il governo centrale spagnolo e quello regionale catalano e in qualche modo interessa un po' tutte e tutti noi, insomma, anche al di là poi dei pareri che si possono avere su quella situazione particolare, no?
Sì, allora cerco di sintetizzare i fatti, la cronaca. Lo scorso 9 marzo, su richiesta appunto di alcuni europarlamentari e quindi anche su richiesta del governo spagnolo, c'è stata questa votazione relativa a Puigdemont, a Clara Ponsatí e a Toni Comín, i tre europarlamentari che non sono iscritti a un gruppo parlamentare specifico, ma fanno parte gruppo misto del loro Parlamento, che lì si chiama non iscritti, era appunto una richiesta di voto per togliere l'immunità parlamentare perché precedentemente, prima di essere stati eletti al Parlamento europeo, sia Comín che la Ponsatí che Puigdemont avevano subito delle richieste di estradizione, anzi, per la visione Toni Comín no, perché già era parlamentare europeo per un periodo, hanno ricevuto delle richieste di estradizione da parte del giudice spagnolo, che sono state rifiutate dalla magistratura belga, perché Toni Comín e Puigdemont sono rifugiati in Belgio e quindi la domanda del giudice spagnolo di estradizione viene rivolta alla magistratura belga e anche alla magistratura scozzese, perché Clara Ponsatí, che è prima di essere ministra del governo Puigdemont nei mesi precedenti al referendum del 2017, insegnava all'Università di St. Andrews, quindi già viveva in Scozia precedentemente. Poi, quando si è rifugiata, è andata a rifugiarsi in Scozia, e quindi, pur essendo diventata europarlamentare, comunque è afferente al giudizio della magistratura scozzese. Per cui incominciamo a inserire alcuni elementi di analisi che ci fanno comprendere anche la realtà, la dimensione più geopolitica e un po' meno giuridica della questione. Belgio, paese scelto non solo perché è sede delle istituzioni europee, da Puigdemont, da Comín e da altri ministri e consiglieri che sono andati poi a rifugiarsi lì, ma anche perché anche in Belgio c'è una questione di tensione, conflitto o problema di gestione di diverse identità comunità nazionali all'interno dello Stato. Appunto, c'è soprattutto nelle Fiandre, c'è un forte movimento regionalista, autonomista, con alcune donne anche indipendentiste. Quindi sia la scelta di andare in Belgio è stata dettata sia dalla vicinanza alle istituzioni europee, quindi avere maggiore visibilità dal punto di vista mediatico, anche rapporti con europarlamentari e appunto con quel centro decisionale in particolare, ma anche quella di appoggiarsi a un'infrastruttura politicamente non completamente ostile. E la stessa cosa, Clara Ponsatí in Scozia, appunto sappiamo che anche in Scozia c'è un movimento indipendentista forte, con lo Scottish National Party, il partito indipendentista scozzese, governa da diversi anni le istituzioni scozzesi, e per quanto l'autonomia scozzese sia minore a una regione a statuto ordinario italiana, dal punto di vista della magistratura, della giustizia, c'è una forte autonomia, anche perché il sistema giuridico scozzese è molto diverso dal common law britannico. E quindi già in passato, appunto, le magistrature di belga e scozzese avevano rifiutato l'estradizione. Poi c'è stata l'elezione all'Europarlamento di Puigdemont, Ponsatí e Comín, e una volta eletti europarlamentari, a godere dell'immunità parlamentare, che è appunto questo principio per cui un parlamentare, in questo caso un europarlamentare, quando esercita la sua funzione di rappresentante politico non può essere sottoposto a giudizio per reati che non riguardino reati in fragranza di reato come omicidio, furto e cose di questo genere, ma per i reati che vengono contestati appunto a Puigdemont, a Comin e alla Ponsati è prevista appunto la copertura dell'immunità parlamentare. Lo scorso 9 marzo è stato questo voto, un voto segreto, quindi non sappiamo ogni singolo europarlamentare come ha votato, sappiamo i gruppi parlamentari che indicazione di voto hanno dato, e il gruppo dei popolari, socialisti, liberali, conservatori hanno sostenuto il sì, quindi hanno dato indicazione di votare per togliere l'immunità ai 3 europarlamentari catalani, mentre il gruppo dei Verdi e della Sinistra Unita ha deciso di votare, ha dato indicazione per il no. Il voto finale è stato di, con leggere differenze tra i 3 casi, però grosso modo 400 voti per il sì, quindi per togliere l'immunità parlamentare, 250 voti circa, 248 nel caso di Puigdemont, per il no, e quasi 50 astenuti. Il dato interessante è che sì, appunto, il voto ha fine ratificato la volontà di togliere l'immunità, anche se andiamo a sommare i voti effettivamente espressi per il sì, quindi per togliere l'immunità a Puigdemont, a Ponsatí e a Comín, e invece gli iscritti ai diversi gruppi parlamentari che avrebbero dovuto votare sì, c'è qualche membro dei socialisti, popolari, molto più probabilmente liberali e conservatori, che pur avendo ricevuto indicazione di votare sì, ha votato no o si è astenuto, quindi questo è un dato interessante per quanto riguarda le dinamiche interne all'Europarlamento, e quindi i no e gli astenuti rispetto alla revoca dell'immunità parlamentare sono stati intorno al 40-42%, quindi l'effetto del voto non cambia, perché comunque ha vinto il sì per togliere l'immunità, però a livello di dinamiche interne politiche all'interno all'Europarlamento alcuni europarlamentari che avrebbero dovuto votare sì o hanno votato no o si sono astenuti. Da oggi, dallo scorso 9 marzo, dopo la votazione, adesso la palla passa innanzitutto al giudice spagnolo, che deve formalizzare la richiesta di estradizione al governo belga e al governo scozzese, e quindi poi a far partire la valutazione del caso e far decidere ai giudici belga e scozzese se concedere o meno l'estradizione, e qui entra in gioco appunto l'aspetto sì tecnico e giuridico, ma anche l'aspetto pienamente politico, perché come sappiamo quando entra in gioco l'estradizione, per quanto nell'ambito dell'Unione Europea l'estradizione sia un fatto quasi automatico dal punto di vista giuridico, soprattutto in questo caso c'è una componente diplomatica forte, perché nell'opinione pubblica scozzese e belga difficilmente verrebbe accettata un'estradizione di Puigdemont o della Ponsatí e di Comín, e quindi i partiti politici, soprattutto quelli di area indipendentista o nazionalista in Scozia o nelle Fiandre, che incidono anche sulle maggioranze di governo dei rispettivi paesi, dovranno appunto tenere conto anche di questo impatto sulla opinione pubblica, quindi sul loro elettorato, rispetto alla possibile estradizione. E poi appunto anche le pressioni a sua volta della diplomazia spagnola sulle cancellerie, quindi sulle istituzioni europee, sui governi britannico, scozzese e belga, sia il governo federale belga che i due governi locali, quello della Fiandre e quello della Vallonia, quindi cioè sì, adesso parte una partita giuridica, ma parte anche una partita diplomatica e geopolitica che in questo caso è molto è rilevante e importante. Quindi il dato è questo, che il Parlamento europeo con maggioranza di oltre intorno al 55% ha revocato questa immunità, l'immunità parlamentare per Puigdemont, Ponsatí e Comín, e aprendo la possibilità appunto al giudice spagnolo di richiedere nuovamente l'estradizione. Nel caso della Polsati, di fatto già era stata avanzata la richiesta e il giudice scozzese aveva sospeso il suo giudizio in attesa della votazione del Parlamento europeo rispetto all'immunità.
Senti, e abbiamo detto si apre una partita che insomma sarà giocata ancora a lungo, fra l'altro poi bisogna capire se questa richiesta di estradizione, diciamo, in che modo sarà fatto, quanto poi si vorrà fare per renderla eseguibile anche da parte spagnola. Certo, però il segnale che arriva non è dall'Europarlamento, diciamo, non è molto confortante, anche in considerazione del fatto che i gruppi che hanno chiesto il voto favorevole, diciamo, alla revoca dell'immunità, poi sono in buona sostanza quelli che eleggono la Commissione, l'attuale presidente della Commissione europea, che ricordiamolo non è una carica eletta direttamente dal popolo, ma è una carica che comunque eletta da rappresentanti eletti dal popolo, quindi c'è anche una investitura importante da questo punto di vista. Tutto ciò che cosa significa e che magari problemi potrà portare quando la Commissione europea dovrà andare a discutere dossier importanti di politica estera? Immaginiamo soltanto Hong Kong, per dirne uno fra i tanti, ma ce ne stanno a bizzeffe, no? Di cui poterne
parlare. Appunto, in queste ore stiamo vedendo come per varie ragioni le istituzioni europee stanno appunto gestendo bene o male, ognuno potrà giudicare, diverse situazioni di tensione che mettono un po' fanno aprire riflessioni critiche importanti sull'efficacia, la tenuta e anche il ruolo politico di queste istituzioni. Sì, per vedere appunto adesso il giudice spagnolo quando, come e se avanzerà la richiesta, perché appunto se da un lato questa è una vittoria di quei settori di opinione pubblica, di stampa e politici che in Spagna considerano Puigdemont non un fuggiasco, non un esule, ma un fuggitivo da consigliere della giustizia, è pure vero che se viene avanzata una richiesta di estradizione e questa dovesse venire rigettata come è stata rigettata in passato, sarebbe un boomerang difficile da digerire per ampi settori anti-indipendentistica dall'anno dello Stato spagnolo. Quindi sì, è una vittoria, però adesso la devono gestire con cura, perché potrebbe poi a livello di immagine e di significato politico potrebbe andare in loro conto. La riflessione importante è appunto sul ruolo del Parlamento europeo, delle istituzioni europee in particolare, perché nell'immaginario sia della retorica ma parte soprattutto del processo di integrazione europea, un po' anche nella realtà, lo spazio di integrazione europea viene visto come uno spazio di rafforzamento della democrazia, di garanzia dei diritti, per cui in molti paesi si vedeva, molti paesi con tradizione democratica più fragile, si vedeva l'Europa come un ambito in cui poter accedere a garanzie e diritti in maniera più stabile e sicura rispetto all'ambito degli stati nazionali. E il caso catalano in questo senso è molto rappresentativo e interessante, perché l'opinione pubblica catalana e soprattutto l'opinione pubblica prima autonomista e negli ultimi anni indipendentista catalana si è caratterizzata per un forte atteggiamento europeista. Prima della radicalizzazione in senso indipendentista degli ultimi 10-11 anni che è avvenuto in Catalogna, il nazionalismo catalano, nella sua componente che all'epoca era autonomista, non era indipendentista, era fortemente europeista. Jordi Pujol, questa figura che un po' era il padre padrone del nazionalismo catalano negli anni 80 e 90, era una delle figure centrali di quello che è stato chiamato il processo dell'Europa delle regioni. Nel trattato di Maastricht nel 91, poi nel 92, è stato creato il Comitato delle Regioni, che doveva essere appunto questo organo consultivo che, insieme al Parlamento europeo, altri organi all'interno dell'impalcatura istituzionale dell'Unione Europea, dove a dare voce alle regioni, le autonomie, i diversi stati e alle principali città, quindi alle amministrazioni locali. L'organo consultivo che poi alla fine ha un peso molto marginale all'interno delle istituzioni europee, perché quelli che contano sono la Commissione europea, il Consiglio d'Europa e in qualche modo anche il Parlamento europeo, seppur meno rispetto al Consiglio d'Europa e la Commissione europea, e quindi un po' quella fiducia che c'era stata verso l'Unione Europea come ambito per bypassare il blocco degli Stati nazionali è venuto un po' meno. E nel caso catalano, oltre questo cambiamento della struttura organizzativa dell'Unione Europea, che si è vista soprattutto dal Trattato di Lisbona nel 2005-2006, in cui hanno riacquisito un ruolo predominante gli stati membri, e quindi lo spazio di agibilità politica per le regioni e le autonomie si è ridotto ulteriormente, questo ha un po' fatto intiepidire quello che è l'atteggiamento ottimista di molti partiti, come appunto quella che è la Convergenza Unione, da cui proviene Puigdemont, la stessa Esquerra Repubblicana di Catalogna, che aveva un atteggiamento euroentusiasta e poi nel 2005-2006 ha cominciato a sviluppare un atteggiamento eurocritico. Appunto, da un lato questo ha fatto inclinare anche l'atteggiamento euro-ottimista nell'opinione pubblica catalana negli ultimi anni, e poi le prese di posizioni delle istituzioni europee, della Commissione europea, del Parlamento europeo a ridosso del referendum del 2017 e della repressione che poi è venuta in questi ultimi mesi e anni, hanno fatto intepidire ulteriormente l'atteggiamento europeista all'interno dell'opinione pubblica catalana e di riflesso anche dei partiti politici dell'indipendentismo catalano. Periodicamente in Catalogna tutti gli anni viene svolto questo che viene chiamato un barometro politico, quindi c'è il centro di studi politici di opinione legato alla Generalitat che ogni quattro mesi svolge un sondaggio, un'inchiesta su un campione rappresentativo della popolazione catalana, in cui si fanno varie domande, tra quante le famose domande se è favorevole all'indipendenza o no, o ti senti più catalano che spagnolo. Tra queste domande c'è anche delle domande che registrano l'atteggiamento rispetto all'Unione Europea. E se andiamo a vedere gli studi, i grafici che prendono questi dati raccolti, ripeto, da 30 anni, ogni 4 mesi, vediamo come dopo l'ottobre 2017, dopo il referendum, c'è stato un brusco calo delle posizioni che vedono con favore l'Unione Europea, perché appunto la doccia è stata fredda per molti partiti politici indipendentisti catalani, grandi fette di opinione pubblica in Catalogna vedevano lo spazio europeo come uno spazio in cui sarebbero stati garantiti e riconosciuti il diritto di autodeterminazione, il diritto a un equo processo, così come invece la Realpolitik, appunto, già subito dopo il referendum del 1 ottobre, ricordiamo l'allora Presidente del Parlamento europeo Tajani, che si è espresso dichiarazioni nettamente a sostegno dell'azione repressiva del governo spagnolo e quindi a difesa dell'unità dello Stato spagnolo, ma anche altri esponenti della Commissione europea hanno avuto atteggiamenti che di fatto non sostenevano le ragioni dell'indipendentismo catalano, e quindi questo appunto ha un po' contribuito a far cambiare l'atteggiamento. E questo il voto della scorsa settimana sull'immunità parlamentare dei tre europarlamentari catalani va in quella direzione di una conferma della realpolitik, del ruolo della difesa dell'integrità degli stati membri come uno dei principi che guidano di fatto le decisioni del Parlamento europeo, dei partiti politici all'interno del Parlamento europeo e delle istituzioni europee, quindi danno sostegno a quelle posizioni più critiche che invece dicono attenzione, l'Unione Europea non è tutto questo spazio di libertà, diritti e democrazia che viene raccontato, ma alla fine quello che conta è la realpolitik, i rapporti di forza e gli stati che continuano ad essere degli attori centrali all'interno anche della governance europea.
Benissimo, mi pare che sei stato più che chiaro sia sul, diciamo, sul racconto, sia sull'analisi di quanto è accaduto e poi delle prospettive a cui andremo incontro.
A questo, ecco, si potrebbe aggiungere anche una riflessione interna invece le dinamiche dell'indipendentismo catalano, perché lo scenario dell'indipendentismo catalano oggi non è lo stesso dell'autunno 2017. Se allora, al ridosso del referendum, subito prima, subito dopo, c'era, al di là delle differenze anche importanti, c'era unità di intenti, oggi appunto ogni partito indipendentista fa un po' il battitore libero e segue strategie diverse. Esquerra Repubblicana Catalogna cerca di aprire un possibile negoziato con lo Stato, più che col governo spagnolo. Junts, il partito che ha creato di fatto Puigdemont dopo la fine di Convergenza Unió e del PDeCAT, invece ha un discorso che va verso non riconosce la possibilità di negoziato, anche se poi non concretizza bene in che modo vuole seguire una linea di rottura per poi concretizzare l'indipendenza. La CUP cerca di, la candidatura all'Unità Popolare, la sinistra anticapitalista indipendentista, di appunto mantenere un'agenda di rottura, però senza diventare l'utile idiota del centrodestra catalano rappresentato appunto da Puigdemont e del suo partito. Quindi anche nella scelta di acuire lo scontro o di acuire e far emergere le contraddizioni all'interno del Parlamento europeo, c'è anche la volontà da parte di alcuni settori dell'indipendentismo catalano di acquisire visibilità politica. Bisogna anche tenere conto di questi aspetti di normale dinamica politico-elettorale, perché il voto è avvenuto in questi mesi, in queste settimane, e in queste settimane si sta elaborando la possibile maggioranza parlamentare del Parlamento catalano dopo le elezioni di qualche settimana fa, quindi c'è anche quell'aspetto da tenere in considerazione sia nella valutazione del voto dell'Europarlamento della scorsa settimana, ma soprattutto degli effetti a livello politico, effetti che possono essere a livello europeo, spagnolo, ma anche più circoscritto, effetti all'interno del sistema politico e partitico catalano.
Sì, tutto questo peraltro in un contesto che non si è per nulla normalizzato, insomma è stato congelato dal Covid da un anno e passa a questa parte per ovvie ragioni, però si rimane come prima, ecco, neanche il nuovo governo, l'ultimo governo, perché poi ce ne sono stati svariati, però insomma l'ultimo governo a guida socialista ha fatto grandissimi passi avanti da questo punto di vista.
Nelle stesse ore in cui il Parlamento europeo toglieva l'immunità parlamentare a Puigdemont, Ponsatí e Comín, il giudice e la magistratura spagnola toglieva il terzo grado ai sette prigionieri politici, noi li definiamo così senza vergognarci, indipendentisti catalani, che godevano, il terzo grado sarebbe la semilibertà, Junqueras, gli altri sei prigionieri politici catalani godevano la semilibertà da qualche mese, per cui potevano uscire di giorno e rientrare a casa la sera, e praticamente nelle stesse ore in cui il Parlamento di Strasburgo toglieva l'immunità ai tre europarlamentari catalani, la magistratura spagnola toglieva il terzo grado, quindi toglieva la semilibertà, e quindi sono potuti tornare in carcere in regime praticamente di carcerazione di fatto completa. E nel corso di settimana abbiamo visto appunto l'arresto di Pablo Hasél, tutta la macchinaria, la macchina da guerra repressiva dello Stato spagnolo non è scomparsa, quindi cenni di negoziato non se ne vedono, a maggior ragione in un panorama che va verso anche possibili elezioni anticipate in Spagna. Poi la notizia ieri di Pablo Iglesias che si dimette da vicepresidente del governo spagnolo per candidarsi alle elezioni regionali della Comunità di Madrid. C'è tutto un panorama di ricomposizione politica in Spagna che fa propendere verso possibili elezioni politiche anticipate, Covid permettendo, come tutto questo periodo, e quindi in campagna elettorale un governo, per quanto a guida socialista, non lo vedo che si metta a concedere amnistia, indulto o a negoziare con gli indipendentisti catalani.
No, diciamo pare improbabile. Ecco, così.
Se non la se non l'ho fatto fino adesso, a maggior ragione nei prossimi mesi, quando appunto potrebbe entrare in campagna elettorale.
Eh sì, d'altra parte poi questo è il quadro che bisogna sempre tenere presente, perché poi quando succedono delle deflagrazioni come quelle relative alla vicenda di Paolo Hasel, se uno non ce l'ha presente poi non può capire quello che succede, perché se l'arresto di un rapper semi sconosciuto, insomma, possiamo dire con tutto l'affetto che nutriamo per lui, porta allo stato d'assedio della seconda città dello Stato spagnolo per 15 giorni, è evidente, insomma, che c'è dietro anche tutto un calderone che non aspetta altro che di esplodere. Va bene, Adriano, ti ringraziamo moltissimo come sempre per il tuo aiuto, e vabbè, nelle prossime settimane prossimi mesi inizieremo a interrogarti anche sulle vicende relative ai Balcani, visto che espanderai diciamo, i tuoi interessi scientifici. Ma insomma, una cosa alla volta. Nel frattempo grazie come sempre, un abbraccio virtuale, poi prima o poi ci si ritornerà a abbracciare anche praticamente.
Tutti, sperando anche di tornare a incontrarci per discutere di queste cose anche dal vivo, visto che
sì,
prima o poi, quando ci toglieremo di mezzo questo benedetto Covid, dovremo continuare a ragionare su tutto il resto.
Assolutamente sì.